lo Spirito Santo mi aiuti a comunicare a voi quello che in questi giorni ho cercato di riflettere, che ho cercato di scoprire sulla personalità e sulla missione di Paolo. Tra l'altro mi avete posto tra due colonne, Don Gianni e Don Peppino che era a Roma, e quindi dovete accontentare di una nave. Comunque ci affidiamo veramente a quel Dio. Io ho cercato soltanto con una grande gioia, anche consapevole delle difficoltà che vivo quando mi metto a disposizione e a servizio della Chiesa. Prima perché sono molto piena di impegni, per cui questi momenti per me sono molto importanti perché mi fanno letteralmente sedere e quindi mi fanno letteralmente pregare, studiare. Quindi questo lo devo anche grazie a voi per questa occasione. E quindi a me adesso il compito di condividere con voi questo tema che, come dicevo, ho cercato di sviluppare. Veramente mi sono trovata quando riflettevo su che cosa comunicare. Mi sono ritrovata, non so se vi è capitato mai di entrare in un fioraio e vedere una marea di fiori, di piante bellissime, non sapete quale di quelle scegliere. Per il colore della bellezza, perché veramente Paolo è un personaggio che penso ci appassiona ed è molto ricco in tanti aspetti. La bellezza del suo carattere in senso di fortezza, come la passione anche che lui sente per il Vangelo, per Gesù Cristo, per il messaggio, per la missione del Signore che è affidato. Tutto questo fa sentire a noi la bellezza del Vangelo, la bellezza di tutto quello che lui ha comunicato. Io comunque leggo perché non sono capace di trasmettere quello che ho scritto così a voce. Paolo di Tarso è il missionario, l'evangelizzatore per eccellenza, colui che dopo l'incontro con il risorto ha sentito l'urgenza di portare il Cristo e il suo Vangelo a tutti i popoli, fino agli estremi confini della terra. Possiamo dire senza dubbio che la storia della nostra stessa Europa non sarebbe la stessa senza i viaggi di Paolo. Paolo ricorda più volte nelle sue lettere l'incontro con Cristo che gli ha cambiato la vita, ma non descrive né le circostanze né dove si trovava. È Luca a fornirci queste informazioni, e non una volta soltanto. Per ben tre volte, infatti, racconta l'evento, Atti 9, Atti 22, Atti 26. Già da sola questa ripetizione mostra l'importanza che tale evento ha nell'ottica di Luca, come fatto davvero decisivo per la corsa della parola dell'Evangelo da Gerusalemme fino a Roma. Il cuore della predicazione di Paolo è essenzialmente la persona stessa di Gesù morto e risorto per noi. Più di tutti gli autori del Nuovo Testamento, Paolo insiste sull'ebraicità di Gesù e sulla irrevocabilità delle promesse fatte a Israele. Ma è soltanto in Cristo che ogni altra cosa acquisisce il colore e la preziosità che essa possiede. E a conferma di questo, mi permettetemi adesso di metterci in ascolto del brano degli Atti che viene a illustrare e a confermare quello che adesso ho detto. Si alzò Paolo e fatto cenno con la mano disse: uomini di Israele, e voi timorati di Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo esilio in terra d'Egitto e con braccio potente le condusse via d'Italia. Quindi sopportò la loro condotta per circa 40 anni di deserto, distrusse 7 nazioni della terra di Canaan e concesse loro di ereditare la terra per circa 450 anni. Dopo questo diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. Poi essi chiesero un re di Dio che c'è loro Saulo, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per 40 anni. E dopo averlo rimosso, suscitò per loro Davide come re, al quale prese questa testimonianza. Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, e gli adempirà tutte le mie volete. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni il suo finire della sua missione: io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale non sono degno di slacciare il sandalo. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, i loro capi non l'hanno conosciuto, e condannandolo hanno portato a compimento le voci dei profeti che si vengono ogni sabato. Pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che gli fosse ucciso. Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo diposero dalla croce e lo missero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti, ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui della Galilea a Gerusalemme. E queste ora sono testimoni di lui davanti al popolo. E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo 2. Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. Sì, Dio lo ha risuscitato nel mondo, in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione, come ha dichiarato. Darò a voi le cose sante di Davide, quelle degne di fede. Per questo in un altro testo dice anche: non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Ora Davide, dopo aver seguito il volere di Dio nel suo tempo, morì unito ai suoi padri e subì la corruzione. Ma come di Dio ha risuscitato, non ha subito la corruzione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera sua viene annunciato a voi il perdono dei peccati. Da tutte le cose da cui mediante la legge di Mosè non vi fu possibile essere giustificato. Per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. alla luce del brano ascoltato, ci chiediamo cosa intendeva Paolo per Vangelo di Gesù, quando lo annunciava con così grande energia, così grande vitalità e passione. Per lui il Vangelo era dono gratuito del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. La rivelazione sua e del suo amore fedele. Giustizia in Gesù Cristo crocifisso e risorto. Radice della libertà dal peccato e liberatore dalla morte. Giustificazione, cioè fondamento di un nuovo rapporto con Dio per mezzo della fede. Paolo si era reso conto prima di altri, prima ancora dello stesso Pietro, che la radicale gratuità della salvezza proposta da Cristo nel Vangelo sta all'origine della sua universalità. Un così grande annuncio di liberazione non poteva essere per uno sfavorito numero di persone. La salvezza che nasceva dall'immensa sofferenza della morte del Figlio di Dio non poteva essere per pochi intimi. Il Vangelo diventa forza di Dio per la salvezza di tutti i credenti. Non importa di quale popolo o nazione, non importa se greci o romani, se vicini o lontani. Paolo conosce la potenza di Dio e della parola del Cristo e come un vaso ricolmo non può trattenere solo per sé o per pochi amici questa notizia traboccante. Vorrebbe dire il Vangelo a qualunque uomo o donna e sente questo come un peso, una responsabilità, un'urgenza senza pari che vediamo anche dai suoi scritti, poiché sono in debito verso i greci come verso i barbari, verso i dotti come verso gli ignoranti. Sono quindi pronto, per quanto sta in me, a predicare il Vangelo anche a voi di Roma. Dopo Damasco, Paolo avrebbe potuto rimanere nella beatitudine di aver conosciuto, di aver incontrato il Cristo. Si sarebbe potuto dedicare a vita privata per poter vivere fino alla fine nella preghiera e nella solitudine. Ma ciò che conta è che Paolo non è stato così. O ancora, dato il grande dono che Dio gli aveva fatto, poteva ergersi in un atteggiamento di superbia o di pseudo-santità e sentirsi maestro sopra gli altri. Ma Paolo non fa neanche questo. Egli sceglie la condizione di prigioniero del Signore, perché come apostolo di Gesù Cristo vuole essere libero da tutti. Essere prigioniero, essere servo per Paolo, significa condividere la condizione dei destinatari del Vangelo, sia giudei, osservanti della legge, sia greci, estranei alle prescrizioni della legge giudaica. Paolo è sicuro e pieno di passione per ciò che predica perché lo ha sperimentato. Sarebbe capace in realtà di Stato di farsi uccidere per ciò che ha annunciato. Il Vangelo di Gesù Cristo, il crocifisso risuscitato da Dio, fonda anche il suo metodo di comunicazione, un metodo che può essere definito solidale con la condizione di vita dei suoi destinatari. L'efficacia della comunicazione di Paolo, infatti, non dipende da un metodo retorico. Probabilmente, come Mosè o Samuele, non era neanche un abilissimo parlatore, un incantatore, tanto che molte volte, come accade a Efeso, è dovuto andare via di corsa dal grande teatro prima che lo catturassero, perché ciò per cui la gente lo sentiva non erano le belle parole che tanto ci attraggono oggi, capaci cioè di accontentare tutti in una sorta di compromesso che poi alla fine non cambia nulla. I suoi dialoghi con gli altri erano improntati e definiti dalla libertà di amare. Paolo aveva ben compreso e vissuto il concetto moderno di inculturazione e lo accompagnava a quello di una verità gioiosa e immutabile che nasce dall'amore di Dio. La motivazione di questa scelta deriva dalla prospettiva missionaria, salvare ad ogni costo qualcuno. Per Paolo, aver incontrato il Signore risorto sulla via di Damasco è stata l'unica grande esperienza religiosa della sua vita, che gli ha cambiato i connotati spirituali, cambiati in meglio naturalmente, visto che da quel momento in poi egli ha orientato tutto se stesso alla conoscenza di colui dal quale era stato conosciuto, alla diffusione di quella bella notizia che gli era stata annunciata, alla missione che gli era stata affidata. La missione di Paolo non fu qualcosa da fare, ma il suo nuovo modo di essere, l'unico modo per continuare a vivere in modo conforme alla chiamata ricevuta. Sotto questo profilo le sue lettere possono essere considerate quasi come un diario della sua attività missionaria. Se poi le intrecciamo con quello che Luca ci fa conoscere negli atti, allora il quadro si comprenda. Missionario, dunque, si diventa non per scelta propria o per una semplice iniziativa umana, ma solo ed esclusivamente per volontà di Dio. Solo per iniziativa di colui che, solo per amore nostro, ha creato il mondo e lo vuole ricreare in Cristo Signore nella potenza dello Spirito. Il messaggio di Paolo si sprigiona non solo dalle sue lettere, ma dalla sua persona e dalla sua opera missionaria. Possiamo dire che la sua qualità è innegabile ed evidente. Paolo ancora oggi non cessa di parlare alle chiese e alla Chiesa. Non cessa di suscitare meraviglia e stupore. Non cessa di provocare le coscienze di molte persone. Anzitutto ci ricorda che ciò che vale ed è determinante nella vita del credente è l'incontro personale con Gesù. Un incontro più o meno drammatico, più o meno eclatante, ma pur sempre un incontro personale e decisivo. In secondo luogo ci avverte che la missione della Chiesa manifesterà tutta la sua efficacia solo se ispirata e animata dalla spiritualità del mistero pasquale, cioè vissuta come parte partecipazione alla passione, alla morte e alla risurrezione di Gesù, proprio come ha fatto lui. Il terzo uomo, Paolo, che più volte si qualifica come il prigioniero di Cristo, ci ricorda che per vivere il cristianesimo nella sua vera natura non dobbiamo preoccuparci tanto di ciò che riusciamo a fare da soli o con gli altri, quanto di quello che siamo dinanzi al Signore, prigionieri suo, del suo amore. In questo anno in cui si celebra il bimillenario Paolino, i nostri sentimenti dovrebbero essere gli stessi di Paolo. La nostra energia spirituale dovrebbe venire corroborata dalle sue parole, dalla sua schiettezza e dal suo amore. Perché altro non sono che un rimando all'amore stesso che Dio ha per noi e che nella sua misericordia ha voluto manifestare in, con e per Cristo, immagine viva e tangibile del Padre. Dobbiamo pur dire che per un cristiano, e ancor più per un missionario, misurarsi con la figura e l'opera di Paolo è difficile e faticoso. Ci si sente piccoli, insignificanti, di fronte a colui che viene unanimemente riconosciuto non solo come l'apostolo delle genti, ma come chi attraverso i suoi viaggi portò il Vangelo di Gesù di Nazareth dalla Palestina, una delle province più periferiche e sperdute, al cuore delle città dell'Asia Minore, della Grecia, per arrivare infine a Roma, capitale dell'impero. Una delle cose che colpisce Paolo è la determinazione delle sue scelte. Determinato come giudeo osservante nel perseguitare la nascente comunità cristiana, ancor più determinato nell'annunciare la buona novella di Cristo dopo Damasco. Proviamo a chiederci quanto di questa sua determinazione alberga dentro i nostri cuori oggi. Un altro aspetto della personalità di San Paolo che balza sotto i nostri occhi è il suo carattere. Di solito si dice che una persona che ha carattere ce l'ha pessimo. Quello di Paolo deve essere stato terribile. Lo scontro con Pietro e i riverberi con questo o quell'altro discepolo ci mostrano un San Paolo che nella franchezza del linguaggio e nel coraggio, nell'esporre le proprie idee, era un testimone straordinario del fascino che Cristo aveva esercitato su di lui. Quanti di noi possono dirlo spesso? Nonostante il suo carattere forte e deciso, seppe trasformare i suoi conflitti in una fonte di spiritualità, arrivando ai suoi interlocutori utilizzando un linguaggio carico di attenzione e di tenerezza. Quanti di noi riescono a fare altrettanto? Abituati come siamo ad utilizzare mezzi di trasporto super veloci, non riusciamo più a percepire la straordinaria vitalità di quest'uomo che a piedi, a cavallo o su imbarcazioni alquanto mal sicure, sente percorrere nei suoi molteplici viaggi le vie consolari dell'impero e muoversi nel mar Mediterraneo come se fosse un lago. Gli itinerari di San Paolo portano dritti nelle grandi città del tempo. Ed è proprio in queste città, Antiochia, Corinto, Efeso, Atene, eccetera, che Paolo si misura con la cultura del suo tempo. E a viso aperto propone l'annuncio di Cristo crocifisso, scandalo dei giudei e stoltezza dei pagani. Questo suo atteggiamento è ancora patrimonio comune per i cristiani? Oppure siamo lentamente scivolati nella tentazione di addolcire, o meglio annacquare il messaggio di Gesù, così da offuscarne lo splendore originario? Un altro aspetto caratteristico di San Paolo, rivendicato con forza per lo stesso, è quello in cui Paolo sottolinea il fatto di essere un lavoratore che annuncia il Vangelo. Paolo non era un predicatore itinerante, un estroso cantastore che si sposta di città in città cantando per le storielle. Era un uomo chiamato da Cristo a portare il Vangelo nel cuore stesso dei popoli strani e israeli. E per fare questo, egli si guadagnava da vivere, svolgendo un lavoro manuale che gli consentiva di non pesare su qualcuno. Questa sua indipendenza lo metteva nella condizione di essere libero interiormente ed esteriormente, di fronte a qualsiasi interlocutore. Vivo, ma ormai non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Completo nella mia carne quello che manca alla passione di Cristo. Quando mi sento debole, allora sono veramente forte. Fede, speranza, amore, il più grande dei tre è l'amore. Basterebbero queste poche citazioni, tratte dall'immenso epistolario di Paolo, per capire quanto ancora oggi ognuno di noi deve misurarsi su questi nodi cruciali che interpellano la nostra vita e pongono delle domande inevitabili nel contesto della realtà nella quale siamo inseriti. Anche oggi ci sono delle agorà, delle piazze, nelle quali stendere, scendere e dentro le quali misurarsi con la cultura dominante. Anche oggi ci sono città sterminate, dove il genere di una piccola, ma magari insignificante comunità di gente che vive nel nome di Cristo, è seme di un germoglio che darà i suoi frutti, proprio come avvenne al tempo di Paolo. Occorre crederci e ancora di più occorre gettare questo seme sui vasti terreni che lo Spirito Santo ci indica continuamente. Affidiamoci all'intercessione di San Paolo per ottenere dal Signore i doni necessari per annunciare con le parole e con la vita che Dio il Padre ci ama da sempre e per questo ha mandato il suo Figlio Gesù Cristo, morto e risorto per la nostra salvezza. Non so se posso proporre la migliore diversa di quello che avevo proposto prima di migliore finale. Mi sono ritrovata tra i nostri libri la preghiera di Paolo. Non so se passano per tutti, però insomma facciamo una lettura.
Se prima della preghiera qualcuno vuole provare a fare qualche domanda, visto che tu sei esperto.
se non c'è nessuno la faccio io, il coraggio la faccio io. Una domanda un po' particolare, che non è assolutamente delle intenzioni provocatorie, ma è ben meglio capire. Nel pensiero di Paolo si dice che lui predice una tra le sue vocazioni, quella matrimonio, anche se dà molta importanza e molto spesso, e quella accettabile di conferenza alla castità, predilige questo secondo stato, come lui dice, per meglio servire Dio. E non è una scelta di opportunità, ma proprio che si dice che c'è una condizione più teologica. Allora, lei che sperimenta molto chiaramente questo, dove sta la forza di questo tuo pensiero? Soprattutto poi, vedendo diciamo, quello che su Gesù si guarda, tutti sposati, anzi, qualche suo pastore dice, se non sai fare, se non sai gestire la famiglia, ha tanto merito per gestire la Chiesa, quindi ti invita di metterti. E allora c'è questa contrapposizione di pensiero e poi anche di scelta, ma soprattutto dov'è questa forza del suo pensiero a Pilate, secondo me?
Penso che è una domanda molto difficile, però non tanto nel capirla quanto nella risposta. Penso che la forza al 100% è in Cristo, è in Dio, è nello Spirito. La forza per poter fare questa scelta della verginità e dedicarsi totalmente al mio diritto, al mio nome per tutto, che neppure noi che l'abbiamo ricevuta sappiamo comprendere fino in fondo. Per cui la prima cosa è un dono di Dio, una forza che ci viene dall'alto. E certamente ha bisogno della risposta dell'uomo, guai se non ci fosse, perché Dio non si muove mai da solo. Allora diciamo che dall'alto c'è la forza di Dio e dall'altro lato, nonostante tutto, nonostante siamo così deboli e fragili, abbiamo però il desiderio, quella passione che ha coinvolto, travolto, prezzo la vita stessa di Paolo.
Quello che mi colpisce della figura di San Paolo è soprattutto la franchezza. Però come si fa a conciliare, se non vuol dire Dio, conciliare la franchezza con la carità? Cioè io vorrei essere un po' come un grande esistente, è difficile essere franchi e la carità, e qui San Paolo. Non è che io cerco le risposte esatte. E parlavamo della determinazione del carattere di Paolo, no? E allora per cercare di conciliare la schiettezza e la verità bisogna sempre avere come punto di riferimento il Vangelo. Se tu sai che quella è una verità che viene dall'alto, anche se fa male, la devi dire. Il Vangelo ti dice che devi essere chiaro, per questo è chiaro che Paolo è stato perseguitato, proprio perché non ha avuto paura di essere schietto, di essere determinato, e questo sicuramente è associato nella carità, perché carità non significa sdolcinatura, carità significa aiutare l'altro a raggiungere il dono grande di Dio che è la salvezza. Questo non sempre avviene in un modo soft, e qualche volta, se non spesso, avviene anche, ha bisogno di violenza. E il regno del cielo è più di violenza. Questa è un'esperienza che viviamo tutti i giorni, veramente difficile. E talvolta ci vuole coraggio quando tu devi correggere una persona e lo devi fare per carità lo devi fare con chiarezza, senza vedere i suoi.
Grazie.
Perché secondo te San Paolo è un apostolo poco pregato? Oh, sta Sant'Antonio, sta... Santa Rita, come mai San Paolo non è entrato nell'immaginario anche del religioso dei cristiani come un santo che fa i miracoli?
Sei troppo forte, comunque anche contrariamente a quanto abbiamo ascoltato dal documentario, che ha compiuto un prodigio, quello di accettare quel mago. Ma io penso che Paolo viene poco pregato perché ha avuto la sfortuna di fare molto in bianco. Perché questo non è fatto più. No, forse lo vediamo, no, non lo so. Al di là della battuta penso che sia proprio questo, il fatto che non hanno voluto dire, cioè non leggiamo che lui abbia contenuto chissà quello che ha fatto. La sua struttura per risolvere le garantie, oppure perché lo vediamo anche un uomo troppo concreto, un uomo troppo che si avvicina alle tante esperienze ordinarie. Non è, cioè, quando leggi le lettere di Paolo, quando si parla di Paolo, lo vedi, lo senti, lo vedi un uomo ordinario, non straordinario. Non lo so, penso che non lo so, non si sa dire altro. Penso che le parole erano tentate per l'incontro che lui aveva vissuto personalmente con il risorto. Quindi penso che alla luce anche dell'antica legge, lui aveva fatto questo salto con il nuovo, la nuova legge, il nuovo comportamento, nella riscoperta di questo amore che si era reso visibile, tangibile attraverso la vita, la morte e la risurrezione di Cristo. Penso che era questo. Penso che lui partiva dall'esperienza sua, penso che partiva proprio dall'esperienza di questo amore che aveva sperimentato nella sua vita. Un amore che comunque aveva toccato un aspetto della sua vita. Cercava di far leggere la storia, suppongo, non lo so, se ne immaginato questo. Perché forse era, in un certo senso, era più semplice andare in giù perché si trattava di partire da una storia sperimentata e vissuta per far fare poi il salto della risurrezione. Per quanto riguarda i pagani, significava fargli leggere la storia e la vita alla luce di un Dio che aveva creato, aveva accompagnato e aveva dato al mondo questo Salvatore, che ti cambia la vita, che la trasforma, ti fa leggere ogni momento della tua storia, della storia degli altri in modo di nuovo.
Quando abbiamo la casa in Africa dove siamo?
Che
cosa?
Che cosa? Terminare con la preghiera.
Possiamo
concludere? Sì, possiamo concludere.